Quindi questa sera Marco 1, 12, 13. È necessario collegarlo a ciò che abbiamo vissuto, eletto, pregato la volta scorsa, perché altrimenti il Vangelo non può essere così preso a livello antologico. Va sempre collocato, è sempre un discorso unico. Voi sapete, ve l'ho già detto forse la scorsa volta, è bene ripeterlo, i Vangeli non sono nati con capitoli e versetti, questi sono stati aggiunti soltanto molto tardi nella tradizione. Cosa precede ai versetti 12 e 13? Il battesimo di Gesù. E cosa avviene, abbiamo visto, riassumiamo la volta scorsa, cosa è avvenuto nel battesimo? Gesù, battezzato, scende, si immerge nell'acqua. E abbiamo detto che con questo gesto Gesù, e Gesù è Dio, va in fondo alla nostra condizione umana. Entra lui, Dio, entra dentro la mia condizione umana. Condivide cioè la mia umanità, diventa solidale con tutte quelle parti che io stesso faccia fatica ad accettare, prende, assume tutto ciò che io stesso faccio fatica ad accettare, il male, il peccato, il mio limite, la mia cattiveria, gli aspetti bui e tremendi del mio carattere. Ed è bellissimo questo, pensare che c'è un Dio che condivide, prende, assume quelle cose che danno fastidio a me stesso, anche soltanto di guardare in faccia. Quindi col battesimo Gesù si è messo decisamente dalla mia parte, si è inzuppato di me, in modo che nulla di me non fosse suo. Cioè col battesimo tutto ciò che è mio è diventato suo. Ma questo vuol dire che tutto ciò che era suo, che è suo, è diventato mio. Misterioso scambio, dicevano i padri. E voi direte, ma questo non è avvenuto sulla croce? Certo, il battesimo nel Vangelo non è altro che un'anticipazione della croce. Cioè gli evangelisti hanno posto il battesimo di Gesù all'inizio e la croce alla fine del Vangelo, come per dire che tutto va compreso dentro questi due estremi, che sono uguali. Condivisione totale dell'umanità da parte di Dio. Questo è l'amore. L'amore è condividere l'altro, tutto ciò che l'altro è. Condividere, fare proprio, assumere. I padri dicevano, hanno sempre definito il battesimo come un sepolcro liquido del Giordano. Il battesimo è un sepolcro liquido. E il padre cosa ha detto nel battesimo? Abbiamo detto la scorsa volta, Dio parla, Dio padre parla, è l'unica volta insieme alla trasfigurazione in cui Dio padre prende la parola esplicitamente e dice: bene così, figliolo, dice a Gesù, hai fatto la cosa giusta, cioè ti sei messo dalla parte degli uomini. È bellissimo questo. Cioè la parola di Gesù, del Padre durante il battesimo di Gesù è sigillo su quell'azione del figlio, cioè ha detto: figlio, hai fatto bene, perché quello che ho in cuore io, prendere le parti dell'uomo. In questo modo hai rivelato chi sono io, qual è la mia vera immagine, il mio vero volto, cioè un Dio che si mette dalla parte degli uomini. Gesù è venuto a rivelare questo. Che li guarisce dal di dentro, che condivide tutto ciò che è nell'uomo per guarire tutto ciò che è nell'uomo. E questo è il sogno di Dio, guarire tutto ciò che ci portiamo dentro. Ecco perché il padre dice al figlio: hai fatto bene, hai fatto la scelta giusta. Questo è l'amore, e Dio è amore. L'amore, l'abbiamo già detto forse tante volte, ma è bene ripeterlo, non cambierà mai l'altro. L'amore cambia se stesso. Quindi è un Dio che si è fatto uomo per portare l'uomo a essere Dio. Ha cambiato se stesso perché l'altro potesse trasformarsi in bene. Così funziona l'amore. L'amore fasullo, invece, è quello che pretende che l'altro cambi. Ecco, questo non è l'amore. E Dio non ha aspettato che noi diventassimo Dio, ma si è fatto uomo perché diventassimo Dio, cambiato lui. Allora, una volta compiuta la scelta giusta, adesso è questione di rimanervi fedeli. Cioè Dio si è messo, attraverso Gesù, dalla parte degli uomini, ha scelto da che parte stare, condividere la storia degli uomini perché gli uomini potessero essere salvati, quindi diventare quello che dovevano diventare, cioè Dio, perché questa è la nostra vocazione, diventare Dio. Adesso la questione però è rimanere fedeli a questa scelta. Fino a quando? Fino alla fine. Ecco allora il brano di questa sera. Vediamo cosa vuol dire rimanere fedeli. Leggiamo il brano. E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, sottinteso Gesù, e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana, stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Visto che è molto breve il testo, possiamo rileggerlo. E subito, guardate che qui ogni parola è un abisso. E subito, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, lo sospinse. E nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche. Gli angeli lo servivano. E voi direte: ma come facciamo a stare una serata su due versetti? Forse non basta. Non basta una serata, ecco. Però farei prima una breve introduzione per comprendere bene questi versetti. Parliamo della vita spirituale. Dentro di noi ci sono, convivono, sempre due spiriti. La rivelazione ci dice, la scrittura ci dice che vive dentro di noi lo Spirito del Padre, quello che Paolo in Galati 5,22 definisce, declina in amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Ecco, dentro di noi vive questo spirito, che è lo spirito del Padre che ci ha donato, che ci rende uomini spirituali. Ma dentro di noi, dice sempre Paolo, c'è un altro spirito concorrenziale, quello che Paolo chiama lo spirito della carne. Che muove verso il peccato, verso... Stiamo attenti, è uno spirito che cerca la felicità. Anche lui cerca la felicità. Quando facciamo il male, è perché cerchiamo la felicità? No? Provate a pensarci un attimo. Nessuno fa il male per farsi del male. Sarebbe da ricovero. Quando facciamo il male è perché vogliamo ricavarne un bene. Noi pecchiamo per stare meglio. Allora, questo spirito è lo spirito illusorio, lo spirito della carne, lo spirito illusorio che cerca la felicità, ma lo cerca nel posto sbagliato, nella modalità sbagliata. Quindi, ad esempio, vivendo per sé, accumulando per sé, attraverso la violenza, lo schiacciare gli altri, l'egocentrismo, l'egoismo, la menzogna, la falsità nelle relazioni, ecco tutto questo. Sempre a fin di bene, ovviamente, perché cerca il bene. Noi facciamo il male a fin di bene, nessuno fa il male per il male. Allora, il primo passo nella vita spirituale, e questa è una grande regola della vita spirituale che i padri ci insegnano, è fare attenzione a quale spirito, da quale spirito siamo mossi. Perché noi in ogni momento siamo mossi o da uno spirito o dall'altro. Allora, già comprendere da quale spirito siamo mossi è già una grande cosa. Vuol dire che siamo attenti alla vita spirituale. Quale spirito, a quale spirito abbiamo dato ascolto? Oggi mentre rileggevo, ripensavo a queste cose, mi è venuto in mente che c'è una sorta di leggenda, di racconto, c'è un racconto che conoscerete senz'altro, la cui paternità però è molto dubbia, non si sa bene da dove arrivi. Qualcuno pensa che sia un racconto degli indiani, gli antichi indiani, qualcuno lo reputa addirittura un motto di un santo, qualcuno dice che sia di Filippo Neri. Comunque, in breve è questo, no? Ve lo racconto nell'accezione degli indiani. Il bambino chiede al vecchio della tribù: senti, ma perché gli uomini combattono tra di loro? E lui dice: perché gli uomini sono sempre portati a combattere, perché quello che vivono esteriormente è ciò che vivono in realtà dentro di sé. In che senso? Dice il bambino. Nel senso che dentro di sé c'è sempre una continua lotta tra lo spirito del bene e lo spirito del male. Come fossero due lupi. Ci portiamo dentro il lupo buono e il lupo cattivo, che si fanno battaglia, che combattono continuamente. E il bambino dice: ma alla fine qual è il lupo che vincerà? E il vecchio dice: il lupo che nutrirai di più, che nutrirai di più. Penso che sia significativo per il nostro tema. Noi ci portiamo dentro questi due spiriti. E quale vincerà alla fine? Nelle varie scelte che facciamo, nel nostro quotidiano, quello che alimentiamo di più. Se alimentiamo l'egoismo, se alimentiamo l'accentramento, la violenza, la menzogna, vincerà questo, in noi. E ci costruiremo menzogneri, egoisti, avari. Se alimentiamo e ci sforziamo ad alimentare lo spirito buono, allora diventiamo quello che viviamo e diventiamo buoni, veri, autentici. Allora, una volta che ho compreso ciò che è bene per me, acconsento, mentre compreso ciò che è male, dissento, rifuggo. È un po' questa la saggezza della vita dello spirito. È una grande legge spirituale. Ignazio di Loyola è un po' la legge del discernimento, questa. Mi ricordo un sabato, mi ho fatto un incontro qui del sabato pomeriggio, avevo lasciato una definizione importante, la riprendo perché torna bene il nostro tema. Ho detto che nella vita spirituale, cioè nella nostra vita concreta, quotidiana, alla lunga ciò da cui dissenti scompare e ciò a cui acconsenti cresce. La ripeto perché è importante questa cosa. alla lunga, nelle lunghe distanze, e la vita spirituale si costruisce in una vita, ciò da cui dissenti scompare e ciò a cui acconsenti cresce. Quindi è vero che ci portiamo dentro qualcosa, a volte aspetti negativi, debolezze che non vorremmo già riconoscere, già sapere, già dire questo è male perché non mi fa crescere, non mi costruisce, cioè il peccato. Una volta che riconosciamo il peccato, è già importante, non è importante vincerlo. Ecco, non è importante vincerlo. È importante riconoscerlo e giorno dopo giorno non acconsentire, cioè dire, tu sei, guardarlo in faccia e dire, tu non mi costruisci, tu non, io so che tu mi fai male, poi ci ricasco, ma intanto continuando a dirmi questo non va, alla fine, dice Ignazio, scomparirà da solo. Mentre se lo prendiamo di punta e ci combattiamo tutti i giorni, stiamo sicuri che non usciremo perdenti. Ecco, commentando il brano di questa sera ci accorgiamo perché ho fatto questa introduzione, questi piccoli elementi sul discernimento degli spiriti, questo è importante. Vediamo il nostro brano. Abbiamo detto che ogni parola è un abisso. Marco dice, e subito lo spirito lo sospinse nel deserto, e subito. Ora, questo subito in Marco è importantissimo, è un termine fondamentale. Pensate che torna solo in Marco 27 volte. Negli altri Vangeli torna molto poco, 15 in Matteo, meno ancora in Luca, 27 volte in Marco. Subito, come se il quotidiano in qualche modo avesse, è lì che si gioca, subito, nella concretezza si gioca il nostro essere cristiano, il nostro vivere nello spirito, nella concretezza, subito. Ma subito dopo cosa? Subito dopo, cosa è successo prima? Abbiamo detto, dopo che Gesù ha deciso di vivere la sua vita da figlio, nel Giordano ha deciso di vivere da figlio, facendosi fratello, subito viene gettato nel deserto. Subito. È bellissimo questo. Cioè, una volta che ti decidi per Dio, a favore dei fratelli, stai sicuro che comincerai a vivere la tentazione. Siracide 2.1 dice, figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Non c'è nulla da fare. Se ti metti dalla parte di Dio, stai certo che lì comincerai a vivere la tentazione. Il verbo decidere deriva da cedus, mozzare, tagliare. Devi decidere. Non basta aver deciso per Dio, ancora. A un certo punto devi però decidere come seguirlo. Lo vedremo dopo, questo è importante, eh? È un po' il centro del Vangelo di stasera. Stare dalla parte di Dio non vuol dire ancora nulla. Decidersi per il padre, cioè avere detto di sì al padre facendosi fratello, non vuol dire ancora nulla. Dipende come vivi la tua fratellanza, come vivi il rapporto con gli altri. Perché poi, lo vedremo dopo, lo anticipiamo, puoi viverlo facendoti padrone sugli altri, schiacciando gli altri, vivi con gli altri, vivi con i fratelli, oppure dando la vita per loro. Quindi la tentazione arriverà. Se ti metti dalla parte di Dio, stai certo che la tentazione arriva. Subito, quindi subito, lo spirito. E questo è veramente è sconvolgente. Cioè, Gesù viene sospinto nel deserto dove proverà la fame 40 giorni, viene tentato da Satana, sta con le bestie malvagie, e tutto questo grazie allo Spirito. Lo Spirito lo sospinse, e lo Spirito lo sospinse, non Satana. Questa cosa è curiosa, ma lo Spirito è vivo, è l'amore. Ma come mai allora Gesù viene sospinto subito dallo Spirito nel deserto? Ma certo, perché è lo Spirito che getta fuori. Letteralmente sarebbe, non è sospinse molto gentile come termine, letteralmente sarebbe catapultato, e subito lo Spirito lo catapultò nel deserto, un gettare violentemente nel deserto, letteralmente così, lo catapultò. Fantastico, eh? Appena Gesù viene investito dallo Spirito nel battesimo, è inviato a vivere quest'amore nelle relazioni. A volte siamo portati a pensare che quando subiamo delle prove siamo lontani da Dio. E invece il Vangelo ci dice che è proprio il contrario. A monte delle nostre prove, delle nostre tentazioni, delle nostre cadute, c'è lo Spirito di Dio che ti getta nel deserto. Guardate, questa cosa è fondamentale. E forse non vogliamo capire questo. Chi più ti unisci a Dio e più sei gettato nella mischia, più sei gettato nelle relazioni, nel vivere il quotidiano, e lì vivrai il tuo essere di Dio. Noi pensiamo che più stiamo uniti a Dio, più dovremmo separarci dal mondo, e invece no. È un paradosso, ma è un paradosso che ci salva. Più siamo uniti a Dio, più la nostra esperienza spirituale ci unisce a Dio, più siamo imbevuti, inzuppati dallo Spirito, per grazia, più siamo catapultati nella mischia, verso gli altri, dove viviamo tentazione, dove viviamo la storia difficile di ciascuno. Pensate a Maria nell'Annunciazione, un Vangelo che incontreremo fra poco. Maria viene, riceve l'annuncio, cioè riceve lo Spirito Santo, e cosa fa? Subito dopo, prende le sue cose e va nella regione montuosa dalla cugina, parente, Elisabetta. Più Dio ti raggiunge, più ti allontana da Lui, perché l'obiettivo è il fratello, è là. È lì che mostri quanto Dio è unito a te. Stiamo attenti che la nostra unione con Dio non è, i termometri della nostra unione con Dio non sono le ore passate in cappella, in chiesa, ma le ore che passiamo a sputare sangue per i fratelli. È lì che abbiamo il termometro della nostra vita spirituale. Ma d'altra parte lo Spirito non può che fare così, gettare fuori da sé. Forse anche Dio, Gesù stesso, ha raggiunto lo Spirito e catapultato nel deserto. Il deserto ha un valore simbolico, ovviamente. Qui. L'amore ti spinge fuori, c'è poco da fare. L'amore ti spinge fuori. Seconda Corinzi 5,14, l'amore di Cristo ci spinge. L'amore di Cristo ci espelle da noi, ci fa uscire dal nostro autocentrismo, dal nostro egocentrismo. La questione è poi come vivi le relazioni. È quello che Gesù, è lì che sarà tentato Gesù. Satana gli dirà, adesso, ok, il Padre ti ha raggiunto, ti ha dato lo Spirito, ti ha buttato nelle relazioni, adesso dimmi come vivi le relazioni. Abbiamo detto che ci sono due modi per vivere le relazioni. Le relazioni sono solo con i fratelli. Noi ci giochiamo tutto con i fratelli nelle relazioni quotidiane, che va dal nostro partner, ai figli, ai colleghi, alla comunità, tutti. Noi viviamo di relazioni. Ora, ci sono due modi per vivere le relazioni. Primo, usando tutto e tutti a proprio vantaggio. È un modo per viverle. Usi gli altri. Non ci viene neanche tanto difficile. Oppure, nella modalità dell'amore, della compassione, del prendersi cura, donando se stessi, morendo perché l'altro possa vivere, mentre la prima modalità è far morire l'altro perché io possa vivere. No? Sono le due modalità antiche quanto l'uomo. Mors tua, vita mea, oppure io vivo, io muoio perché tu possa finalmente vivere. Allora la questione è adesso come giocarsi le relazioni. È quello che Gesù sta vivendo, e se ha vissuto Gesù questo, dobbiamo anche pensare che lo viva il suo discepolo. Ma cos'è questo deserto? Il deserto è detto che è un simbolo. Deserto vuol dire quotidiano. Quante volte il nostro quotidiano è un deserto? Sempre uguale, sempre le stesse cose. Nel deserto la sabbia è sabbia. Il sole è sole, sempre lo stesso. Se hai un po' d'acqua, quello è acqua e basta. Se hai un po' di pane, quello è pane e basta. Allora lo Spirito ti butterà a vivere la tua relazione col Padre, facendoti fratello, nel quotidiano vivere. È lì che, è come se dicesse, adesso è lì che vivi il tuo essere figlio, facendoti fratello, nel quotidiano, nelle relazioni solite. Non è un caso che il popolo liberato dalla schiavitù, vedete, il paradigma è sempre lo stesso, liberato dalla schiavitù, cioè raggiunto da Dio, la liberazione, possiamo dire raggiunto dallo Spirito, esce dalla schiavitù, passa 40 anni nel deserto e poi per entrare finalmente nella terra promessa. E cosa visse il popolo nel deserto? Tre cose fondamentali che sono paradigmatiche, diventano un simbolo anche per noi. Prima cosa, nel deserto visse la liberazione dalla schiavitù, diventato un popolo libero. Tradotto. Solo nella relazione con l'altro, nella fatica della relazione quotidiana, posso vincere la schiavitù del mio egoismo. Se non ci sono gli altri, come faccio a vincere il mio egoismo? È lì che vinco il mio egoismo, accorgendomi che c'è un mondo e donandomi a questo mondo. Seconda categoria che visse il popolo, ma che diventa categoria della vita spirituale, conobbe chi fosse il vero Dio. Ha conosciuto Dio in 40 anni di deserto. Solo facendomi fratello, soltanto nelle relazioni con gli altri, potrò chiamare veramente Dio Padre. Cioè, soltanto facendomi fratello, scopro il vero nome di Dio. Dio è Padre, certo, perché se scopro i fratelli riconosco Dio come Padre, perché mi sento figlio. Senza i fratelli, per me Dio sarà sempre e soltanto un idolo che userò. Terza categoria. Seppe chi era lui, cioè si scoprì popolo. Quindi, solo facendomi fratello, sperimento di essere figlio e figlio prediletto. Vedete, facendomi fratello, prendendomi cura degli altri, scopro il vero volto di Dio che è Padre, ma scopro anche me stesso, la mia vera natura, la mia essenza. Io sono figlio e figlio amato. Quindi, lo Spirito sceso su Gesù nel battesimo adesso lo invia, non lo trattiene. È il discorso di prima: se Dio ti raggiunge, se cresci nel rapporto con Dio, non pensare che Dio ti tenga per sé. Dio non vuole tenerci per sé, come un amante geloso, no. Anzi, ti spingerà sempre agli altri. Quanto stette Gesù in questa situazione? E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, versetto 13. E nel deserto, vedete la sottolineatura di Marco, e in questo deserto, in queste relazioni quotidiane, in questo dove succede tutto questo, dove diventiamo noi stessi, dove scopriamo Dio come Padre, dove vinciamo l'egoismo, dove veramente diventiamo liberi, beh, in questo deserto Gesù rimase 40 giorni. Ma ormai lo sapete, 40 è un numero simbolico. 40 sono stati gli anni di Mosè nel deserto, cioè del popolo nel deserto. 40 giorni di Mosè sul monte. Elia nel deserto è stato 40 giorni. In fondo 40 che cos'è? Quando voi trovate 40 nella scrittura è sempre simbolo di una vita, una generazione, 40. Allora, quanto dura questa tentazione? Quanto dura questo deserto? Quanto dura questo dover riscoprire Dio come padre, facendosi fratello, scoprendo se stessi, tutto quello che abbiamo detto prima? Quanto dura questo deciderci nelle relazioni, quali relazioni vivere? Un anno, 5 anni, un pochino? No, una vita. Sempre. Il brano dice subito dopo che in questi 40 anni, quindi vuol dire che Gesù non è stato tentato 40 giorni e basta. È stato tentato, cioè ha deciso continuamente di farsi figlio facendosi fratelli, amando i fratelli però, non usandoli, fino alla fine, fino alla croce, fino a dare la vita per i fratelli, perché quando uno ama dà la vita, non 40 giorni, una vita, infatti è andato fino alla fine. Ed è stato tentato fino alla fine. Scendi da quella croce, lo puoi fare. E lui dice no, vedete? Ha deciso ancora lì sulla croce da che parte stare. Era figlio, poteva scendere, ma non avrebbe amati, perché l'amore che si ritira un po' prima non è più amore. Avrebbe usato gli uomini per il suo potere, avrebbe usato suo Dio, avrebbe usato gli altri a proprio vantaggio. E in questo periodo, tentato da Satana. Ora bisogna spendere qualche parola su cosa vuol dire essere tentati, sulla tentazione, perché abbiamo delle idee forse un po' non tanto sane su ciò che intendiamo per tentazione. Tentare in greco è peirazzo, peirazzo, la cui radice peira significa tentativo, prova, esperienza, conoscenza, tutto questo vuol dire. E questa parola deriva a sua volta da peiro, che significa attraversare da parte a parte, come una punta. E ha la stessa radice di sperimentare, esperto, perito, ma anche pericolo e perire. Tutto questo, c'è un mondo dietro questa parola. Cosa vuol dire in pratica? Che si diventa se stessi, si diventa esperti della vita, si diventa quello che dobbiamo diventare, liberi, uomini, attraverso la tentazione, cioè attraverso il passare da parte a parte la situazione difficile, la prova. Non c'è altra strada. L'uomo che sarà, è sempre, scarterà sempre le difficoltà, le prove, le fatiche del vivere e del vivere anche della vita spirituale, non crescerà mai, non diventerà mai se stesso. Gesù ha potuto diventare pienamente figlio perché ci è passato dentro alla storia degli uomini. E come? L'ha attraversata da parte a parte, ma ne è uscito risorto. Usciremo risorti dalle situazioni anche drammatiche se abbiamo coraggio di attraversarle. E quanto dura questo apprendistato della libertà? Una vita, abbiamo detto. La vita ci è data per diventare esperti, periti, per costruirci come persone umane complete. E questo avviene nelle difficoltà, l'unica strada per diventare liberi. C'è un bel aneddoto che racconta Fausti. C'è un bambino di una coppia molto apprensiva, molto, molto attenta, però c'è un problema. Man mano che quel bambino cresce, il bambino non parla. E lo riempiono di cure, sempre più medici, niente, il bambino non parla. Cresce. Cominciano a portarlo da qualche logopedista, cominciano a fargli visite specialistiche, niente, il bambino non parla. E sempre più, cioè il figlio che ha problemi, quindi quello più amato, quello più coccolato, quello. Fino a quando il bambino intorno ai 2 anni, tanto non parla, cominciano a dargli, un giorno gli danno un bel pezzo di carne, finalmente cominciano a dargli un cibo veramente solido. Lui, il bambino, mangia e a un certo punto dice: manca il sale. Tutti, miracolo, cominciano a chiamare parenti, tutti i medici gridano al miracolo, no? Ma cos'è successo? Ha detto: manca il sale. Ma certo, perché fino a quel momento non c'era bisogno di parlare, andava tutto bene. Cioè, non so se capite cosa ci sta dietro, no? La prima difficoltà, la prima mancanza, il primo disagio, finalmente è uscito fuori per quello che doveva essere, cioè parlare. La tentazione, la prova, l'essere chiamate ad attraversare da parte a parte, non è un male. Essere tentati non è ancora un male, mettiamocelo in testa. A volte sentire le persone che vengono a confessarsi e dicono: sono stato tentato. Beh, ringrazio il cielo. No. Essere tentato non è ancora nulla. Antonio il Grande, un grande padre del deserto, diceva: sopprimete la tentazione e più nessuno si salverà. Le tentazioni non si sopprimono, si attraversano. Se riesci a spegnere le tentazioni, non diventi un santo, diventi un fantasma, tu non vivrai mai. Si imparerà ad amare, quindi a vivere, quando appunto si affrontano le difficoltà. Derivanti dall'aver deciso di amare. Perché l'amare, decidersi per l'amore, certamente ti chiamerà alla tentazione. Ricordate? All'inizio. Se, tradotto quel passo del Siracide, figliolo, se cominci a servire il Signore, cioè se cominci a metterti sulla via dell'amore, se cominci ad amare, preparati alla tentazione. Alla difficoltà. Ma attraversala. Vi ricordate il passo che viene usato anche in riferimento a Cristo? La pietra scartata è diventata testata d'angolo. Ma è diventata testata d'angolo perché è scartata. L'agnello diventa salvifico e salvatore, dice l'Apocalisse, perché è stato scozzato. Il chicco di grano porta frutto perché muore. Ecco, la tentazione è avere il coraggio, in qualche modo, nella via dell'amore, di attraversarla fino in fondo, passarci in mezzo, sapendo che l'amore è sempre più forte della morte. Fidati. E quello che Gesù fa in quel deserto, nella sua storia, è andato fino alla fine, è passato da parte a parte, ha deciso di amare, ha rischiato di amare. L'amore diventa vita perché subisce ogni sorta di prova. E se la prova ti farà morire, ti farà conoscere la sconfitta, ebbene sappi che sta lì la tua vittoria, perché l'amore conoscerà la vittoria soltanto là dove è sconfitto. Se l'amore non muore, non porterà mai frutto, ma devi passarci in mezzo, devi sperimentare questo. Václav Havel, il grande presidente della Repubblica Ceca, grande cristiano, ha scritto una cosa bellissima. Come Cristo, l'uomo è di fatto vittorioso grazie alle proprie sconfitte. Ma quanto è difficile questa logica. Ma certo, perché l'amore funziona così. E l'uomo spirituale, l'uomo battezzato, che si è impregnato dello Spirito, funziona così. Non possiamo funzionare in un altro modo. Ecco perché ciò che ha vissuto Cristo diventa fondamentale. Perché è ciò che siamo chiamati a vivere. Quindi imbevuti dallo Spirito nel battesimo, il nostro essere battezzati, il nostro essere impregnati dello Spirito ci manda subito nel deserto a vivere le relazioni. A quanto vivere? Vivere morendo per le relazioni, per gli altri, per le persone amate. Le persone da amare, non le persone amabili. Amate non vuol dire amabili, perché il più grande amore è verso i nemici. E se questo ti farà conoscere la sconfitta, ti farà conoscere di non avere paura, passaci in mezzo, attraversala e ne uscirai vincitore. È l'unico modo per vincere è essere sconfitti, l'unico modo per vivere e morire nell'amore, l'unico modo per arricchirsi e diventare poveri nell'amore, come Cristo l'uomo diventa vittorioso grazie alle proprie sconfitte. Giacomo 1, 2 dice: considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prova, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. Prima Pietro 1,7 dice la stessa cosa. Perciò siete colmi di gioia, anche se dovete ora per un po' di tempo essere afflitti da varie prove. A questo punto, noi abbiamo visto Marco, ma se prendete il parallelo di Matteo, Matteo ha questo brano al capitolo 4, Matteo 4.1, al versetto 2 del capitolo 4 di Matteo dice: dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Matteo inserisce questa notazione che manca in Marco, poi se c'è tempo la riprendo, visto che non fa parte del nostro testo, soprassedo un attimo, ma se c'è tempo la riprendo, perché questa fame è importante. Non possiamo pensare che sia la fame appetito, e non è l'appetito, è una fame ontologica, però è importantissima. Ma noi continuiamo il nostro brano. Tentato, capite che questi due versetti sono l'interpretazione, per questo che sono posti all'inizio, e siamo al versetto 12 del primo capitolo, sono messi all'inizio proprio per dire come leggere tutta l'avventura di Cristo, cioè sono la chiave di lettura, la password, se vogliamo, di tutto il Vangelo di Marco, di tutti i Vangeli in fondo. Vuoi capire Cristo? Vuoi capire te stesso come discepolo di Cristo? Ebbene, devi capire bene, comprendere bene col cuore questi due versetti. Stava con le bestie selvatiche. La nuova traduzione bestie selvatiche, la precedente mi sembra che riporti fiere, stessa cosa. Fiere più dantesco, forse. Cosa vuol dire? Stava con le... È vero, nel deserto ci sono anche le bestie selvatiche, le bestie malvagie, le bestie cattive. Cosa vuol dire stava? Vuol dire che ci stava bene. Non doveva fuggire. Cosa vuol dire sotto sotto? Bisogna comprendere, o meglio, bisogna sapere che Marco pensava, quando ha scritto questa notazione, a due passi dell'Antico Testamento. Il primo, quando Adamo stava con le bestie selvatiche in pace. Se voi ricordate, Dio Padre ha creato tutto l'universo, ha creato anche le bestie. E anche tra le bestie ci sono state quelle buone e quelle cattive, le feroci. Adamo, e poi dà un comandamento ad Adamo, dice: Adamo, adesso tu dai un nome a tutte le bestie. Allora dobbiamo pensare che Adamo vada di fronte ad ogni bestia e dice: tu ti chiami così, tu ti chiami così, tu ti chiami leone, tu ti chiami, pensate, tutte le bestie feroci, e dà a ciascuno il suo nome. Poi quando ha chiamato porco il porco, poverino, cioè, non è andata molto bene a quell'animale, ecco, però questa è una battuta, alla gruppa è covata. Ecco. Quindi, sicuramente Marco aveva, primo, queste idee, cioè, pensava a questo passo, cioè in cui Adamo stava in pace anche con le bestie selvatiche. Altro riferimento metro testamentario, Isaia, quando vi ricordate quel passo, mi sembra, adesso non ho segnato, mi pare che sia Isaia 11, quando dice: verrà il tempo in cui, dice Isaia, il lupo dimorerà assieme all'agnello, cioè di nuovo animali, uno feroce che può stare in compagnia, in pace, con l'altro più mansueto. Allora, cosa vogliono dire questi due episodi, questi due elementi cosa esprimono? Il paradiso. Il paradiso. Perché Adamo era ancora nel paradiso terrestre. Isaia sta pensando a un paradiso futuro, messianico, finalmente questo è giunto. Cioè Gesù sta come Adamo con le bestie selvatiche e le bestie selvatiche non gli fanno niente. È giunto il paradiso. È bellissimo questo. Qui sulla terra. Vi ricordate Francesco? Francesco, chi è? È il nuovo Adamo. Amando i fratelli, ha trasformato il lupo in animale mansueto. È un simbolo, anche quello di Francesco. Cosa ci insegna questo versetto del Vangelo? Che se tu ti metti dalla parte dei fratelli, nella modalità dell'amore, cioè quell'amore che va fino alla fine, ti prendi cura, stai certo che la terra diventa paradiso. Perché l'inferno, che cos'è? Dostoevskij dice che l'inferno è non amare. Il paradiso sarà finalmente poter amare i fratelli. Gli angeli di Dio lo servivano. Ecco, ulteriore specificazione che tutto ciò che Gesù ha vissuto e perché ha vissuto in questo modo ha portato la terra a essere un paradiso. E lo possono tutti quelli che vivono come Cristo, cioè chi, riconoscendosi figli, si fanno fratelli nella modalità del fratello che è Cristo, fino alla fine, fino all'amore, fino alla vita che dà, scusate, fino alla vita che dà se stessa. Ecco. Quando si parla di angeli, cosa si intende nel Vangelo, nella Scrittura? Sono la corte di Dio. Gli angeli al plurale simboleggiano la corte di Dio. Però adesso sono la nostra corte, perché noi siamo diventati come Dio. Se viviamo l'amore, siamo come Dio, perché Dio è amore, quindi se noi amiamo siamo come Dio. E questa è la nostra vocazione, abbiamo detto, col battesimo siamo diventati Dio. Quindi, amando, c'è una corte di angeli intorno a noi. Vivere in maniera misericordiosa, perché Dio è misericordioso, vivere al modo di Dio, nell'amore, gli angeli di Dio diventano la nostra gloria. Quindi veramente, servendo i fratelli, viviamo una riconciliazione con tutto, col mondo di Dio, gli angeli, col cielo, con i fratelli, con la creazione, gli animali, tutto. Cosa vuol dire? Il fatto che questo brano sia stato posto all'inizio della sua attività di Gesù vuol dire che tutta la vita pubblica di Gesù è una lotta a favore dello Spirito di Dio combattendo lo spirito del male. Questo è il programma del Vangelo. Fattosi solidale con i fratelli, ora affronta il come vivere questa solidarietà in tutte le relazioni, con le cose, con le persone, con Dio. E Gesù quanto vivrà tutta questa dimensione? Questa lotta, questa tentazione, questo passare in mezzo alle situazioni. Abbiamo detto che per tutta la vita, fino alla croce, e anche sulla croce ha deciso ancora una volta di farsi fratello e quindi figlio. Non è sceso. E solo per questo ha conosciuto la resurrezione. Teniamo conto che la resurrezione di Gesù è il frutto dell'amore. La resurrezione di Gesù è soltanto, diciamo soltanto, la risultante di aver giocato la sua vita facendosi fratello. Se spendi una vita a favore dei fratelli, prendendoti cura degli altri, non puoi avere altra soluzione che la resurrezione. Ma già da questa terra, già su questa terra, già in questa vita, viviamo da risorti amando i fratelli. Ma questo lo dice la prima Giovanni 3,14, quando dice: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Recupero un passaggio che non ho detto prima, lo dico a mo' di conclusione. C'è un passo raccontato sia da Marco a capitolo 6, sia nel capitolo 6 di Giovanni, quando si parla della moltiplicazione dei pani. Non so se vi ricordate, tutti e due gli evangelisti dicono: siamo nel deserto, siamo la moltiplicazione dei pani avviene in un deserto, tanto che i villaggi sono lontani, quindi sono proprio fuori dalla vita. Gesù cosa fa? Dice: dobbiamo dare da mangiare a queste persone. E cosa dice Gesù? Qualcuno dice: sì, ma non bastano i soldi, sono molto pragmatici sui discepoli, no? Dice: ma questo non basterebbe neanche per noi, è meglio andare a comprare, ma non abbiamo soldi, 100 denari, poi i villaggi sono lontani. E Gesù dice: sentite, date voi stessi da mangiare a queste persone. Dice così: sia Marco che Giovanni, date voi stessi da mangiare. È una parola, se ci fate caso, almeno nella traduzione italiana, ha due significati. Date voi stessi da mangiare vuol dire provvedete voi al loro cibo, cioè non pensate chissà quale soluzione, date voi stessi, sfamate voi queste persone, ma date voi stessi da mangiare vuol dire anche date voi stessi in cibo, fatevi mangiare. Vanno unite queste due interpretazioni, perché sennò non tengo. È bellissimo questo. Portate a me quello che avete, io lo moltiplico, perché l'amore moltiplica. Cioè stare unita a Cristo ci dà la possibilità di farci cibo per i fratelli. Portare noi stessi, la nostra vita, quel poco che abbiamo, 5 pani e 2 pesci, cosa sono? È la nostra umanità. Quel poco che abbiamo, unito a Cristo, si moltiplica. Ma perché si moltiplica? Per essere donato. La nostra vita unita, è il discorso dell'inizio che abbiamo fatto prima, più ti unisci a Cristo, più ti abiliti e più ti abilita a darti in cibo i fratelli. Date voi stessi da mangiare. Ma cosa succede? Perché ho recuperato questo passo? C'è una cosa curiosa, un elemento curioso. Marco dice, Gesù in Marco dice: fategli sedere a gruppi sull'erba verde. Siamo nel mezzo del deserto, sull'erba verde. Cosa vuol dire? Giovanni 6, c'era molta erba in quel luogo. Ma certo, perché nel momento in cui giochi la tua vita nell'amore, il deserto si trasforma in paradiso, si trasforma in un giardino, che poi paradiso e giardino è la stessa traduzione. Vogliamo trasformare questa nostra vita, questo nostro deserto, il nostro quotidiano, in giardino fiorito, in paradiso. Stai unito a Cristo. ti trasformi in amore e finalmente puoi darti un cibo ai fratelli. È l'unica possibilità che abbiamo di vivere. L'unica. Ecco, in breve questo, due versetti. Prego.
Una parola che volevo, tentato da Satana. Mi puoi illustrare?
Satana. Abbiamo detto che questo episodio è un episodio simbolico. Simbolico vuol dire che diventa, diciamo simbolico, che è brutto forse, tipologico. Per comprendere l'avventura di Cristo e l'avventura del discepolo che segue Cristo, bisogna avere sempre, e per quello che è all'inizio, Marco è molto conciso, gli altri evangelisti, abbiamo detto la fame, sono più complessi. Ci dicono che aiutano a comprendere il Vangelo. Satana è uno degli elementi che torna nel Vangelo ed è un personaggio, chiamiamolo così, importantissimo. Ma non bisogna fare confusione. Io adesso vi dico due parole, ma è un tema molto complesso e lo vorrei trattare da gennaio, quando cominceremo a parlare della vita eterna, del paradiso, dell'inferno. Parleremo anche dei, vorrei fare spendere due parole un po' dense su Satana, i demoni e i diavoli, perché c'è molta confusione rispetto a questo. Quando voi trovate la parola Satana nel Vangelo e nella Scrittura, perché nell'Antico Testamento c'è Satana, torna, non è certamente il diavolo. Non bisogna confondere Satana con il diavolo, almeno l'idea di diavolo che abbiamo noi. Satana è un personaggio che è presente nell'Antico Testamento. Chi ha fatto gli esercizi con me quest'estate ci siamo fermati parecchio su questa tematica. Satana nell'Antico Testamento è una mansione e bisogna riferirsi al processo ebraico. A livello giuridico, nell'antico Israele, esisteva, nella procedura, diciamo, di un processo ebraico, esisteva una figura che noi oggi potremmo individuare con il pubblico ministero. Allora, c'era proprio, era un lavoro il Satana. Il Satana era una funzione. Fare il Satana voleva dire fare il pubblico ministero in un processo. Ora, qual è il compito del pubblico ministero? Era quello di raccogliere materiale il più possibile fondato da presentare poi al giudice a scapito, diciamo, dell'accusato, in modo che il giudice dica: il Satana mi ha consegnato tutto il dossier su di te, io in base a questo ti posso giudicare. Allora, il Satana è un po' quello che raccoglie aspetti negativi in qualche modo, in quello che vuole portare all'accusa, che fa di tutto per mettere in cattiva luce il giudicato in qualche modo, no? Questa è una funzione. Giobbe 1, o Giobbe 2, forse 2, capitolo 2, se lo leggete, si parla del Satana e se ne parla benissimo, tanto che leggendo così quel brano c'è da supporre addirittura che l'autore lo voglia far comparire tra i figli di Dio. E Giobbe 2 dice, quel giorno Dio chiamò a sé, vada a memoria, chiamò a sé tutti i suoi figli e comparve anche, venne anche Satana tra di loro. Lascia quasi intendere che Satana sia un figlio di Dio. Con questo compito, vai da Giobbe, dice, lui lo investe, vai da Giobbe, raccogli materiale su di lui, vediamo se è un uomo giusto o no, e poi inizia la storia, gli danno l'incarico, no? Allora, con questa, per leggere anche in questo caso il Satana qui, dobbiamo pensare a questa figura, una figura in qualche modo che... Tentato vuol dire tutto quello che abbiamo detto prima, la portata incredibile, positiva di questa, perché alla fine, possiamo dire, Satana va dal padre e dice, allora questo mio figlio, come se, non ho raccolto nulla, perché nella tentazione si è messo dalla parte di uomini, cioè ha giocato la sua partita a favore dell'amore. Perché poteva anche le tentazioni di Matteo, e poi il discorso sulla fame che volevo fare prima, no? Il diavolo in questo caso dice, prova a giocarti da figlio, però non facendoti fratello fino alla morte, ma usa i figli, no? Quindi i pani, lo spettacolo, no? Sono le tre tentazioni di sempre, il potere e l'avere il successo, in fondo, no? Diventa figlio attraverso il potere e l'avere il successo. E Gesù dice, no, io ho deciso di stare con gli uomini, vado fino alla fine. Però questo è importante perché veramente l'essere, ritenerci cristiani, stare con Dio, dirci figli, non vuol dire ancora nulla, non vuol dire ancora nulla. Andare a messa, dire le preghiere, dire i nostri rosari, non vuol dire ancora nulla. Non chi dice Signore, Signore. Via da me, non vi conosco, dirà Gesù, a questi pii religiosi. Non vi conosco. Via da me, operatori di iniquità. E rapporto con i fratelli che darà la qualità al nostro essere figli. E nella misura in cui ci giochiamo al nostro essere fratelli, che ci riconosciamo figli, veramente, e possiamo chiamare Dio Padre. C'è poco da fare, sono le relazioni, sono gli altri, è lì che ci giochiamo tutto. Questo non vuol dire che dobbiamo trascurare l'unione, perché abbiamo detto che soltanto l'unione può mandarci ai fratelli. Però non è un'unione fine a se stessa, non stiamo con Dio per stare con Dio. Siamo con Dio per essere mandati, catapultati immediatamente verso i fratelli.
Sì, volevo chiedere un paio di cosette, no? Cioè, uno su cosa è tornato sul concetto di male, no? Cioè nessuno fa il male per il male, se no sarebbe da ricovero, no? Ho difficoltà a capire, non so, che so io quello che invece uccide perché è vero, magari pensa di fare il bene perché magari c'ha una remunerazione che so io, però penso, adesso non vorrei uscire dal tema, ma i grandi, non so, questi nazismi, nazionalsocialismi, insomma, che ha fatto delle, ecco, ho difficoltà a capire che non ci sia il male per il male, uno. L'altra cosa invece era ritornare sulla questione delle tentazioni, perché allora nel Padre nostro invece chiediamo di non rimanere nella tentazione, e quindi mi sembra un po' di prendere una scorciatoia per evitare invece quella attraversamento.
Sì, allora riguardo a... io penso che se, anche se non abbiamo bisogno di rifarci grandi dittatori, perché noi uccidiamo in tanti modi, con le parole uccidiamo gli altri molto di più che con la spada, dice Giacomo, no? Ed è vero, no? Non uccidiamo con le parole. E siamo tutti dei piccoli dittatori, nel nostro piccolo, ecco. Però dobbiamo credere che i grandi dittatori comunque lo facessero perché, beh, Hitler lo faceva certamente per un bene, cioè lui, se la razza ebraica fosse scomparsa veramente, beh, per lui era il più grande bene, cioè era il suo sogno, cioè più uccideva più si realizzava il suo sogno, di grandezza, di potere, di perverso, finché vogliamo, però stava realizzando il suo sogno, cioè, poco, da lì non si esce. E adesso appunto non è il nostro tema, però ritengo essere un tema affascinante questo, ma pensiamo che non soltanto facciamo il male per il bene, ma molte volte facciamo il bene come un male. E è molto delicata la situazione, perché quanto bene crediamo di fare facendo del male in realtà. Noi facciamo, c'era un grande filosofo russo, Soloviev, che diceva: non c'è dittatura peggiore che la dittatura del bene, no? Ed è vero, nel senso che a molte volte facendo quello che noi pensiamo bene in realtà si traduce in un male per le persone, perché era il mio bene, no? Ad esempio quando diciamo una parola che pensiamo che sia per il bene della... Io te lo dico per il tuo bene, no? E intanto l'abbiamo ucciso, perché non era preparata a ricevere quella parola, perché l'abbiamo ferita. Ma io l'ho fatto per il tuo bene. No? Quanto male facciamo in nome del bene? Per quello che io dico sempre, che se il bene non coincide con l'amore, diventa terribile. Se il bene non è amore, è terribile. Perché il bene e l'amore non coincidono sempre. Solo l'amore non fa male al prossimo, dice Paolo. Il bene può fare tanto male. Questo riferimento a quello, ma ci sarebbero delle cose. La seconda osservazione era quella, sì, la nuova traduzione finalmente dice non lasciarci, non ci abbandonare nella tentazione. Tradotto ancora, fai che usciamo dall'altra parte nella tentazione. Cioè non lasciarci in mezzo. Abbiamo detto che essere tentati vuol dire passare da una parte all'altra, ma facci uscire, no? Rimanere dentro potremmo morire, no? Rimanere dentro vuol dire scendere dalla croce un pochino prima, no? E farci uscire dalla tentazione non vuol dire farci uscire dalla sofferenza che comporta l'amore. Facci anche morire per amore, ma facci andare fino in fondo nel nostro amore, perché l'unico modo per risorgere è andare fino alla fine nell'amore, perché se ci lasci stare in mezzo, cosa siamo? Niente. Ecco, non lasciare che ci perdiamo nella tentazione, facci uscire, no? È lì che si diventa esperti nella vita, perché chi non passa dall'altra parte non diventa perito, ma perisce.
Il concetto della loro si fa in base a qualcosa che è stato appunto correttamente tradotto oppure correttamente riportato. Cioè, uno immagina, se non si legge quello che legge, dice allora così, allora forse vuole dire.
Beh, per questo che abbiamo di Dio. Che a mercoledì sera si può venire a... così si cresce, ma no, nel senso che non è... la vita spirituale è un cammino, cioè non è che vogliamo buttare a mare tutto quello che abbiamo, però è un cammino, ecco, questi 40 anni è vero, cioè veramente continuiamo a vivere in maniera progressiva, tendiamo sempre verso tendiamo, nel senso che siamo tesi verso un compimento, ma si cresce, anche nella vita spirituale, questo è importante. C'è qualche altra osservazione, domanda?
Scusi, vorrei ritornare un attimo ancora sul Satana e la definizione che mi ha dato lei di personaggio, quasi con un compito specifico, non nel processo ebraico. Potremmo dire più che pubblico ministero, mi pare di aver capito che sia un giudice indagatore che riporta all'accusa. Perché è tentatore?
Ma tentatore, tutto quello che mi ho detto sulla tentazione, o meglio, scusi, questo tentare va letto in tutto quel contesto che abbiamo esplicitato prima, in qualche modo fa la parte di Dio in qualche modo, nel senso che porta Gesù a scegliere, no? E essere tentati vuol dire tentare, due punti, da che parte stai, da che parte ti metti, questo vuol dire tentare. Quando siamo tentati, per quello che dicevo all'inizio, benedetti noi finché siamo tentati, perché finché siamo tentati vuol dire che non siamo spiritualmente morti. Dubitate sempre delle persone che non sono tentate, e a volte parlando così, soprattutto in ambito religioso, ma io non sono mai stato tentato. Ah, pericolosissimo, perché vuol dire che sei morta o sei morto. Essere tentati vuol dire decidere continuamente per una vita da che parte stare, come ti giochi la tua figliolanza, se nell'amore o nel possesso, nell'egoismo, cioè essere da che parte stai in questo senso. Quindi in questo modo Satana, portando a decidere Gesù da che parte stare, sperava di raccogliere elementi negativi da portare al padre per dire: guarda che tuo figlio si è giocato alla figliolanza usando i fratelli e non servendo.
Sì, quindi un tentato e indagato, insomma.
Sì.
Non sono solo coincidenti le due cose.
E poi la cosa importante è che tutto quello che viene detto di Gesù viene detto del discepolo, quindi per quello che abbiamo detto che è paradigmatica questi due versetti, perché stiamo parlando di noi. Noi siamo il figlio che ci riconosciamo fratelli, quindi possiamo riconoscere il padre, tutto questo discorso qua. Una cosa molto bella riguardo a come va a finire quel Satana ce la dice l'Apocalisse, guarda caso l'ultimo libro della scrittura, e dice una cosa splendida. Apocalisse 12, se non sbaglio. Capitolo 12, versetto 9. O meglio, partiamo dal 7. Scoppiò, chi mastica un po' l'Apocalisse sa in che ambiente ci troviamo. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse, non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana, vedete l'articolo? Non è Satana, il Satana funziona. Si funziona, e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. E allora udì una voce potente dal cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Tradotto: con Cristo, con la sua morte e resurrezione, Satana ha perso il lavoro. Non c'è più bisogno di un accusatore di fronte a Dio. Perché? Perché Cristo ha vinto. Quindi con Cristo, in Cristo e grazie a Cristo, Dio Padre non potrà più accusare nessuno. Perché? Perché Cristo ha vinto l'accusatore. Non c'è più nessuno che porta il nostro faldone nero di fronte al Padre e dire: guarda cosa ha combinato questo tuo figlio. Non più. Perché Cristo ha fatto precipitare quell'accusatore. Non esiste più. Non possiamo più essere accusati da nessuno. Da nessuno. Però guardate che questa idea, io penso sempre a mia madre quando sente qualche notizia negativa, o comunque si parla di drammi E lei ha sempre, non so, avrà imparato il catechismo, e dice sempre: ma verrà il giorno in cui prenderà il libro nero e comincerà a sfogliarlo, dove ci sarà, come per dire, c'è ancora l'idea? Poi vale a spiegare che nell'Apocalisse, capitolo 12, c'è Satana che dice: hai ragione, mamma, hai ragione. Nel senso che c'è ancora questa idea che compariremo davanti a Dio, lui prenderà un libro scritto dal suo aiutante e leggerà tutte le nostre opere cattive e ci giudicherà in base a quello. Quel libro non esiste più, è stato distrutto sulla croce. E lo dice, sì. E però secondo me è questione di essere un po' fedeli al Vangelo, cioè un po' di, sul Vangelo ci sono scritte queste cose, non dobbiamo inventarci nulla, ecco. Va bene, allora ringraziamo anche il Signore di averci dato il pane della sua parola e lo ringraziamo attraverso le parole di sua madre Maria. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Auguri a tutti, buon Natale.
Grazie.